Next, andiamo ad un messaggio audio da parte di una sorella. È il primo messaggio che lei ci ha inviato, quindi è attraverso di questo messaggio che la conosciamo, ma è anche una richiesta urgente. In questo audio abbiamo cancellato i nomi, infatti l'ha fatto Lorenzo stanotte, Dio lo benedica.
Dio benedica Lorenzo.
Ha detto che ci ha voluto un po' di tempo imparare come usare il programma.
È la prima volta che lo usa, no?
Sì. No, grazie Lorenzo, Dio ti benedica.
No, ma è importante, dobbiamo proteggere la privacy dei fratelli.
Sì.
Perché è importante condividere testimonianza con tutti in audio, perché sai, rinforza la fede di tutti. Però dobbiamo anche farlo quando lo Spirito Santo guida, chiedendo permesso e tutto, perché la privacy dei fratelli è più importante che non predicare il messaggio. Quindi prima
Amen,
proteggere i
amen.
fratelli, dopo, se possibile, diamo il messaggio.
Sì,
Quindi grazie
infatti
Lorenzo, Dio ti benedica Lorenzo.
abbiamo chiesto ai fratelli che ci hanno inviato questo audio se preferiscono che lo lasciamo privato e parliamo solo tra di noi per trovare una
Cioè in Skype,
soluzione, sì, o
privato.
se preferiscono in radio pregare con tutti i fratelli. E hanno detto che vogliono in radio. E crediamo che è una buona idea anche perché questa situazione particolare che voi adesso ascolterete, crediamo che si applica anche ad altre famiglie e forse anche loro possono trovare risposte in questo messaggio di oggi.
Sì, e anche tutti i fratelli di tutte le nazioni che si trovano possono pregare per questi preziosi fratelli che in perfetta umiltà ci hanno mandato questo messaggio. Adesso, fratelli, preparatevi in preghiera, sostenete in preghiera questi fratelli che diciamo, stanno attraversando un periodo un po' difficile, come tutti noi ci passiamo. Qui non è che nessuno è nato santarellino, qui va bene? Quindi siamo qui, la Chiesa è fatta per aiutarsi gli uni gli altri. Amen.
Amen.
Andiamo, Angela.
Ok, ascoltiamo questo audio che spiega la situazione di questa famiglia e poi chiediamo a Gesù di darci una risposta.
Pace a voi, carissimi fratelli di Radio Blast. Io sono chiamo dall'Italia, ho 32 anni, sono la cugina di panettiere. Io vi ho conosciuto tramite e ringrazio Dio per questo perché siete splendidi. Amo il modo con cui servite il Signore, amo infinitamente la sapienza che avete e vi ammiro molto per questo. Io mando questo messaggio non per me, magari più in là se ci sarà modo vi parlerò un po' di me. Il motivo per cui mando questo messaggio è per mia sorella. Lei ha 34 anni. La sua storia inizia 4 anni fa, quando incontra un ragazzo col quale sta 2 anni e mezzo e quando lei decide di lasciarlo, rimane incinta. Questo per lei è motivo di una decisione, ovvero quella di sposarlo. Da subito dal suo matrimonio lei si accorge che lui, per motivi futili, ha scatti d'ira violenti, non fisici nei confronti di ma in generale in quello che lo circonda, negli oggetti accanto a lui. Questo. Lei vive una storia molto turbolenta con lui, davvero molto turbolenta. In tutto questo si è aggiunto il fatto che quando nasce lei scopre che il bambino ha un problema di sordità. Io voglio precisare che nella famiglia di quindi il marito, ci sono questi problemi, ci sono diverse persone che hanno problemi di sordità. Però voglio anche dirvi che durante la gravidanza fece due sogni, nei quali si trovava distesa a letto e due mani di una donna vecchia le uscivano da sotto il letto e le accarezzavano la pancia. Questo per noi fu un motivo un po' di dubbio, nel senso che abbiamo sempre pensato che magari questo problema fosse legato più a qualcosa che magari sia stato fatto in passato anche per ignoranza e quindi ci siano delle ripercussioni di generazione in generazione. La cosa che poi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esame genetico, dal quale ha scoperto che marito e moglie hanno avuto una mutazione genetica inspiegabile e questo l'ha portata ad avere il bambino in queste condizioni. E non soltanto questo, ma i figli che lei potrebbe un domani avere potrebbero essere o completamente sordi o avere comunque questo tipo di sordità. Lei sta attraversando un periodo molto difficile della sua vita, molto difficile. E l'unico spiraglio di luce sono le riunioni che facciamo il lunedì con e quindi l'amore comunque di Gesù. Io cerco sempre di darle forza, di darle la parola di Dio, cerco sempre di sostenerla, dicendo sempre che comunque alle tenebre bisogna sempre rispondere con la luce di Dio e quindi non scoraggiarsi mai. Anche il fatto che il marito inizialmente frequentava le nostre riunioni e poi ha deciso di non proseguire più perché non gli piacciamo, credo, non lo so, comunque ha deciso di non proseguire. Nonostante questo, quindi il marito, ogni volta che ha l'occasione, quindi quando ha questi scatti di ira, bestemmia. Bestemmia dicendo che lui non bestemmia il suo Dio, bensì il Dio di quindi il nostro Dio che non sarebbe Gesù, bensì il diavolo. Dice anche che noi siamo tutti posseduti, che siamo fanatici, che andremo a finire all'inferno, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, posto questo, io mando questo messaggio perché prego fratello Giuseppe di poter fare una piccola preghiera per. Io so che Dio può rispondere a chiunque e quindi può rispondere anche a noi, questa per me è una certezza. Però, fratello Giuseppe, ripongo in te un'estrema fiducia, un'enorme fiducia. Ed essendo tu molto più vicino a Dio di noi, io sono sicura che puoi avere un messaggio più diretto a. Io mando questo messaggio col consenso suo, lei non l'ha potuto fare semplicemente perché è impegnata col lavoro. Io quindi la vostra risposta la farò ascoltare a. E basta. Io vi benedico immensamente, ci tengo a dirvi che è meraviglioso il modo in cui servite Dio e soprattutto è meraviglioso vedere come si possa essere degli strumenti meravigliosi nelle mani di Dio. Io vi benedico infinitamente, benedico tutto ciò che voi fate nel nome del Signore. E aspetto con ansia una vostra risposta. Grazie a tutti, fratelli. Pace a voi.
Dio ti benedica, sorella. Grazie per aprire il tuo cuore, per raccontare questa storia. Preghiamo in questo caso per tutte le famiglie e i matrimoni che stanno passando più o meno una situazione simile, perché è vero che riceviamo tanti messaggi di matrimoni che ci dicono: ah, il mio marito bestemmia Dio, cosa posso fare? È incredulo, non vuole sentire la verità, anche se vado con le scritture, anche se gli dimostro che i tempi che viviamo sono proprio quelli profetizzati nella Bibbia, gli eventi politici mondiali, è chiaro che viviamo nel tempo della fine. Quindi sono molti che scrivono: cosa faccio con la mia moglie incredula, con il mio marito incredulo? E specialmente quando loro bestemmiano Dio e ti dà tanto fastidio e non sai come reagire. Fratello Giuseppe, quale sarebbe la risposta non solo per queste sorelle che ci hanno mandato la registrazione in audio e che adesso ci stanno ascoltando, ci hanno scritto un messaggio email e stanno seguendo, ma anche per altri fratelli e sorelle che stanno passando problemi simili?
Gloria al Signore. Amen. Gesù guidaci, Signore, parlaci,
Amen.
Signore. Allora, il Signore ha già mandato tutte le soluzioni, va bene? È qualcuno che non le vuole accettare qui. A questo punto la situazione è ingarbugliata perché qui abbiamo la situazione di marito e una moglie con delle fedi diverse. Lei è apparentemente evangelica, lui è apparentemente cattolico. Va bene?
Non lo so, non lo sappiamo se è cattolico. Comunque ha un altro Dio di sicuro.
Cioè qui abbiamo, lui bestemmia il Dio di lei e non il proprio, quindi in qualche Dio lui deve credere.
Ok, sì, può essere, sì, sì.
Quindi so che la moglie è vicino a che è di fede evangelica, no? Mm-hmm. Quindi così mi sembra la situazione a me. Allora, il matrimonio cioè non deve essere una prigione, devono fare una pausa. Visto che c'è questo ingarbugliamento di religioni, ok, c'è questo odio contro la religione dell'altro, va bene? Che è sempre il trucco che il diavolo usa, no? Le religioni per... a questo punto non è che posso andare a una chiesa e dire ok, sottomettersi al giudizio dei fratelli. In questo caso c'è nella zona che diciamo ha una chiesa lui e potrebbe aiutare moltissimo, lui è un uomo di Dio, però non può farlo perché non riesco ad andare davanti a lui come coppia. Mm-hmm. Io direi di fare una pausa.
Una pausa in cosa?
Una vacanza.
Vacanza in cosa? Come?
La moglie può prendere il bambino e andare dai genitori o da un fratello spirituale o alla sua chiesa, cioè, e separarsi per alcuni giorni, alcune settimane, quello che è necessario, una pausa. Non è che interrompe il matrimonio, no. Il cristiano non divorzia mai, però prendere un tempo per ascoltare il Signore, lei. E lui, il marito, obbligatoriamente dovrà prendere il tempo che gli piace, no, ad ascoltare e di calmarsi, se non ascoltarsi, almeno calmarsi, perché lui è in una situazione che sta bestemmiando Dio, eccetera. Quindi adesso parlerò anche di quello, anche delle sue bestemmie voglio parlare. Mm-hmm. Dicevo, il matrimonio non deve essere una prigione in cui per via della lotta interna, la guerra di coppia, non si debba dire la voce di Dio. Per cui quello che io dico è una pausa, se è la cosa migliore. Cioè uscire dalla confusione, io ho fatto tante volte. Mi trovavo in situazioni dove la gente litigava, andavo a fare una passeggiata. Ti ricordi quando siamo andati a trovare i tuoi genitori? C'era quella chiesa lì, quei battisti lì, c'era una confusione, tutti i colori. E mi avevano preparato il microfono e il pulpito per me per andare a predicare, ti ricordi?
Sì, in chiesa.
E tutti mi parlavano, presto, presto, preparati, mi hai vestito, la cravatta, tutti si erano messi. Eravamo lì in visita, no? Nel tuo paesotto lì, no? E tutto sembrava logico. Qui c'è un pulpito pronto, fratello Giuseppe predica, insegna il suo messaggio. E ci stiamo preparando ad andare, ti ricordi?
Sì.
Poi, cosa ti ho detto?
Hai detto che tutte le loro idee sembrano giuste, sono per la gloria di Dio, sono per evangelizzare, va bene.
Il pulpito preparato per me per predicare.
Ma tu non avevi
nella
pace
chiesa
nel cuore.
Battista.
Anche se di solito facciamo sì, amen, andiamo per evangelizzare, ma tu non avevi pace nel cuore.
E allora cosa ho detto?
E c'erano 20 persone che tutti erano d'accordo,
andiamo,
dicendo
andiamo.
E tu hai detto, aspetta, facciamo una pausa. E mi hai chiamato, siamo usciti da questa riunione, siamo andati fuori.
Aperto il cancelletto che c'era un recinto.
Fuori in strada siamo andati per fare una passeggiata
sì.
di 2 o 3 minuti.
Ma subito
che siamo usciti, appena hai attraversato il cancello.
Uscito il cancelletto.
Hai sentito dal Signore fortemente, non andate.
Mi ha detto non andare.
Sì.
Ah, mi sono sentito così sollevato, grazie Signore, non ero sicuro di andare a predicare in questa chiesa. Mm-hmm. Infatti poi alla fine quella chiesa è scoppiata, si è divisa, si è sfasciata, si è spaccata, la gente si è separata dalla chiesa. Immagino se andava a predicare, avrebbe detto, quello ha seminato la divisione. Mm-hmm. Il Signore la sua saggezza mi ha detto, no, lì no. Non sono andato e poi la chiesa è successo. Quello che è successo, va bene?
Sì.
Quindi dovete fare una pausa, uscire dalle chiacchiere, dalla confusione, dalle grida, dai disaccordi e fare una pausa, andare con Gesù, andate nel deserto. Mm-hmm. Quindi in questo caso la moglie che c'ha un marito che gli bestemmia il suo Dio deve prendere il bambino e andare dai genitori, o da un'amica, un amico, senz'altro ci sarà in quella chiesa che e dei fratelli che gli offriranno di ospitarla. Questa è una dolcissima sorella. Ti ha mandato anche la foto, no?
No. No? No, no, no. Ma anche la sua famiglia, che sono tutti dolcissimi, sono sicura che l'aiutano.
Ok. Allora, dare a Dio la possibilità di operare, cioè che faccia vedere questa sorella, questi fratelli, anche al marito, la sua volontà, oltre il caos, oltre il polverone che il nemico ingrandisce, fino a che qualcuno faccia un colpo di testa e il diavolo vince. Quindi le liti servono a che uno sbagli in passo falso, no? Dio non potrà parlarvi, cari fratelli, fino a quando qualcuno non prende l'iniziativa di uscire dal circolo vizioso, uscire dal caos, dalle liti, dalla confusione, nel quale è quasi impossibile udire la voce di Dio, ma solo le grida, le liti, l'odio dell'altra persona. Va bene?
Sì.
Quindi vai da Matteo 18, guarda. Dunque, fate bene, fratelli, a rivolgervi a fratelli e rivolgervi a che è la strada giusta da fare. Matteo 18, 15 e 17.
Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano.
Ora, è chiaro che è una situazione di due chiese diverse qui, quindi non si presenteranno davanti alla Chiesa. E questo però è il fine ultimo, bisogna arrivare davanti a qualche chiesa di fratelli veri. A me non mi interessa la denominazione, basta che siano veramente in Cristo. Ci sono fratelli veri in Cristo, nei evangelici, anche nei cattolici, eccetera. Io ho incontrato figli di Dio dappertutto, ok? Quindi per favore al di sopra delle staccionate, va bene? Quindi ora chiediamo a Dio una guida, va bene? Andiamo a Proverbi 26. Che Dio ci dia, che ci dia il Signore ora una guida per uscire dal pantano. Allora, Proverbi 26, 20 e poi andiamo a Proverbi 14.
Proverbi 26, 20. Quando manca la legna, il fuoco si spegne, e quando non c'è maldicente, cessano le contese.
Proverbi 14, 17.
Chi è pronto all'ira commette follie, e l'uomo pieno di malizia diventa odioso.
Quindi quando manca la legna, il fuoco si spegne. Bisogna allontanarsi dal fuoco se è quello che dà fastidio. Di conseguenza, quello che vi consiglio di fare è una salutare pausa. Ciascuno faccia una vacanza, volente o nolente, ok? Finché Dio vi mostra la strada per uscire dalle tenebre, o insieme, oppure no, ma dalle tenebre dovete uscire, prima che succeda, prima che il diavolo faccia qualcosa di molto brutto. Il problema non è la sordità del povero bambino che paga le colpe degli adulti, ma qui siamo davanti a un problema di sordità spirituale, quella è la cosa che io voglio lavorare. È inutile che le imponiamo le mani al bambino, lui guarisce e il diavolo rimane in casa. E distrugge questo matrimonio, va bene? Io ho pregato su questo, ci ho pregato su. E il messaggio che Dio mi ha dato sono dei passi, mi ha dato dei passi Gesù, che se li seguite risolveranno il vostro problema, va bene? Allora, il primo passo è il bambino, c'ho problemi di sordità, che il diavolo gliel'ha data questa.
Sì.
Dio perché lo permette? Se, visto che io non credo che Dio dà le malattie, ok? E Dio lo permette per mostrare, per illustrare ai genitori che essi sono sordi spiritualmente. Il marito è sordo perché bestemmia, eccetera. La moglie è sorda perché rimane lì nel posto sbagliato. Come puoi stare in una casa dove uno ti bestemmia il tuo Dio? Hai bisogno di una salutare pausa, così che tuo dolce marito si dia una calmata, e quando lui vuole veramente essere il marito che tu avevi sposato, non hai sposato questo marito, hai sposato un marito che ti amava, mica questi sono sposati in chiesa, sì, sicuramente, mica si è messo a bestemmiare in chiesa, perché, perché deve farlo adesso? Tu devi dire, tu non sei il marito che io ho sposato, quando torni a essere il marito che ho sposato, io sono qua a tua disposizione, mi mantengo pura, casta, però mi vado a fare una vacanza, sono lì a aspettarti, non corro dietro a nessuno, non apro nessun capitolo con un'altra relazione, niente, io sono qua, perché questa è una sorella, è una sorella di fede questa.
Sì,
questa
sì,
non
sì.
se lo immagina neanche di andare con un altro. Io ho già capito questa qui è una sorella
sì,
di fede.
È vero, sì.
Quindi sono sicuro che è così. E allora lei deve dirgli, amato marito, io ti amo e sono qui pronto ad essere la moglie che hai sposato. Ma anche tu devi essere marito che io ho sposato. Io non ho sposato uno che mi si comporta così davanti a mio Dio. E non venire a raccontarmi ma di Dio cattolico e Dio evangelico, questo credo sono sciocchezze. Dio è al di sopra di tutte queste religioni, ok? Quindi allora, io sono certo che Dio guarirà il prezioso bambino, ma dobbiamo anche chiudere la porta per la quale il diavolo entra e lui opera e per la quale porterebbe altri dei suoi mali. Cioè non possiamo buttare fuori acqua da una parte della barca mentre la falla dove è ancora aperta, dove l'acqua entra, l'acqua dei mali del diavolo. Deve riparare la falla e lui deve andare a caccia al topo nella casa che poi il buco rimane aperto. Sì, raggiungerai quel topo, guarirai la sordità del bambino, ma arriveranno altri demoni, altre malattie, altre maledizioni. Alla falla, alla radice. Gesù non è venuto a fare la guerra contro Ponzio Pilato, i romani, e oggi non la farebbe contro l'America e la Russia e gli islamici. È andata alla radice, al diavolo, 40 giorni al deserto finché il diavolo ha racimolato il coraggio di fare spuntare le corna della sua tana e con quattro scritture l'ha messo KO e poi ha vinto il mondo. È venuto qua, è andato sul Calvario ed è risorto. Il diavolo era KO ancora. Era lì ancora a curarsi le ferite. Va bene? Allora, questo è il primo passo che Gesù ha mostrato. Gesù ha mostrato il secondo passo. Il papà deve smettere immediatamente di fare il giudice di Dio e crede di poter giudicare qual è il vero Dio, il suo cattolico o quello della moglie evangelica. Il vero Dio è il di sopra di tutti gli dèi settari di tutte le religioni. Infatti il marito deve stare a questo fratello, che non lo conosco, però se lui dice che crede nel suo Dio, io lo chiamo fratello. Quindi questo fratello marito deve stare anche molto attento. Vai Matteo 12, guarda.
Okay.
Deve stare molto attento perché sta giocando col fuoco. Sta camminando su un campo minato. Se fa un passo falso, potrebbe facilmente incappare nella maledizione del vero Dio e del vero Cristo. Matteo 12, 31.
Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata.
Terzo passo. La mamma. Il passo della mamma. In questi casi è la vittima, perché è il vaso più debole. E se le cose non cambiano immediatamente, io suggerirei quello che ho detto. Fatevi una bella vacanza fino a che il polverone causato dal maligno sia dissipato. Leggiamo Proverbi 22, 24 e 25. Devi separarti diciamo provvisoriamente, chiamalo una vacanza, ma una vacanza che ti darà pace nel cuore, pace nella mente, il bambino potrà calmarsi, dormire meglio la notte, ok? E oggi pregheremo per la sua sordità, ma tu comincia a aprire le tue orecchie nello spirito, che non dico le orecchie della carne, dello spirito, sono dentro, sono nel tuo cuore, sono nella tua anima, ok? Tu devi fare il primo passo. Vabbè, tu non sei tu che bestemmia, lui che bestemmia, e quindi e sei tu che devi dare l'esempio. Comincia tu a ascoltare dal Signore, digli marito, sono qua a tua disposizione, però solo nel Signore. Infatti anche 1 Corinzi 7 dice, se il marito è contento, il marito non credente è contento di stare con la moglie non lo mandi via. Però attenzione, questo marito non è contento perché ti bestemmia il tuo Dio, quindi non è contento di avere una moglie credente, però almeno che non è credente come lui. Ok, quindi devi fare questo. Legge Proverbi 22, 24, 25.
Non fare amicizia con l'uomo collerico, non andare con l'uomo violento, perché tu non impari le sue vie ed esponga te stesso a un'insidia.
Ok, quindi non fare amicizia e non andare con l'uomo violento e collerico. La collera apre la porta al diavolo, la collera. Ogni persona che uccide un altro, che uccide qui, uccide là, che picchia, è perché è andata in collera. La collera è la porta di accesso, l'entrata del diavolo. C'è una scrittura che dice, l'ira dell'uomo non mette in pratica la giustizia di Dio. ma anche Dio si arrabbia. Certo, quando tu sarai Dio ti potrai arrabbiare anche tu. Va bene? Ma anche tu, fratello Giuseppe, ma è per questo che hai bisogno di Gesù.
Amen.
Magari potesse camminare più tranquillo. Va bene, io a volte il diavolo mi fa arrabbiare, a volte mi arrabbio per motivi giusti, a volte per motivi sbagliati. Però, vedi, qui subentra il pentimento e cambiamo, no? Va bene, andiamo al quarto passo?
Sì.
Il sogno. Questo ha sognato che c'era le mani di una vecchia che ha imposto le mani sul ventre, il bambino è nato sordo, giusto?
Ah, sì, che accarezzava la pancia.
Esatto, quindi è chiaramente una rivelazione di Dio che vi sono cose come stregonerie, fatture e cose simili intorno a questa famiglia. Quindi devi, io non conosco la storia, però bisogna scoprire cosa vuol dire questo. Bisogna scoprire perché, chi è questa donna che gli ha messo le mani, va bene? Quindi bisogna liberare questa famiglia da stregonerie che possono essersi infiltrate. Cioè io vorrei chiedere se qualcuno lì intorno, ok, ha avuto relazioni con spiriti, magie, fatture, cose varie. Una vecchia che gli ha messo le mani sullo ventre, il bambino nasce sordo. Quindi può essere una maledizione generazionale che si tramanda da figlio in figlio, arrivata anche a questo.
Perché diverse persone della famiglia del marito hanno avuto problemi di sordità.
Ecco, quindi bisogna vedere. Perché vedi, questo sogno che una vecchia poi mette le mani è una situazione di stregoneria. Quindi io non sarei sorpreso se qualcuno ha fatto qualche fattura in qualche modo nel passato, eccetera. Ma adesso noi la possiamo rompere questa, la infrangiamo nel nome di Gesù Cristo perché siamo potenti. Siamo più potenti del diavolo perché nel nostro cuore abbiamo
Gesù.
Gesù. Galati 4:6. Abbiamo lo spirito di Gesù nel nostro cuore, quindi siamo i più potenti e il diavolo non può farci niente. Se il diavolo poteva farmi qualcosa mi avrebbe già ucciso, perché io non credo che gli sono molto simpatico quando predico Gesù. Non l'ha fatto perché non l'ha ancora fatto, Angela?
Che non ha potuto, ha voluto farle.
Non può farlo. E perché riesce a dar fastidio a questo bambino e anche altri della nostra chiesa? Perché non si mettono forti di impegno e dire: diavolo, basta, il piave mormorò, non passa lo straniero. La Bibbia grida: non passa il diavolo. Qui si muore, ma il diavolo non passa. Gesù ha detto sul Calvario: io muoio, ma qui il diavolo non vince. D'accordo?
Amen.
Quindi dobbiamo sgridare, legare e cacciare gli spiriti del diavolo, le maledizioni, eventuali fatture, attacchi del diavolo. Va bene? Che qui ci sono molte vittime. Il marito è una vittima. Va bene? Quindi dobbiamo, per liberare questo bambino, la strada passa dal legare il diavolo. E poi non è mica solo il bambino, va bene? Qui c'è tutta una famiglia che il diavolo vuole distruggere. Una famiglia che domani, tramite il pentimento, può diventare una meravigliosa chiesa del Signore, una casa chiesa. E questa è la mia preghiera, che voi fratelli potete pentirvi dei vostri peccati. E tu, moglie, vai dal marito non con spirito di condanna, puntando il dito: io sono evangelica, io ho la Bibbia migliore, ho la Diodati, tu sei cattolico. Smetti questa stupidaggine. È inutile che vai dal marito, anche predicargli Gesù, Dio, la Bibbia, non funziona, perché lui crede ad avere un Dio diverso. Quindi allora cosa fai, moglie? Vai da lui con l'amore, okay? Che è la parte più potente della Bibbia, è l'amore, non neanche la predicazione. La predicazione viene dopo. Va bene. Allora, il quinto passo, sei pronta?
Sì.
Il quinto passo riguarda la vostra relazione matrimoniale. Così non può continuare, perché è come danzare col diavolo. Il diavolo è lì in attesa che qualcuno faccia un passo falso in questa danza, e che avverrebbe sicuramente se continuate così. Poiché la protezione di Dio non è su di voi, altrimenti il bambino non sarebbe così. Altrimenti non ci sarebbe questa collera, questa ira, questi liti. Voi vivete in uno stato di tensione, le cose peggioreranno, avrete esaurimento nervoso, dovete fare una pausa salutare in Cristo. Il sesto passo riguarda la chiesa locale, quindi apparentemente oltre a pregare la chiesa locale non può aiutare molto con autorità, visto che il marito non la riconosce. Rimane quindi solo di fare un periodo, diciamo così, di separazione provvisoria, in modo che le parti possano riflettere. Personalmente abbiamo visto situazioni simili che una tale provvisoria separazione per riflettere e meditare sulle benedizioni di un matrimonio in Cristo ha fatto miracoli. Quindi la moglie potrà esaminare il proprio cuore se avesse fatto sbagli. Okay. Il bambino sarebbe sottratto e protetto da spiriti di lite che lo rendono insicuro e altre malattie possono arrivare. Il marito che bestemmia ed è violento contro le cose circostanti, non so cosa spacca e rompe tutto lì, potrà imparare a cucinare, a lavarsi i panni e imparare nella solitudine ad apprezzare una moglie che è un dono di Dio immeritato e a controllare i suoi istinti violenti e che in nessun caso possono essere da Dio. Non importa quanto è vero il tuo Dio, quanto è giusto il tuo Dio, quanto è perfetta la tua religione, quanto è perfetta la tua Chiesa, il tuo atteggiamento non è di Dio. Uno può essere nella Chiesa di Gesù Cristo e essere un Giuda. Nessuno di noi può dire, siccome sono nella Chiesa giusta, io mi comporto così. No, caro, perché c'erano Anania e Safira, c'erano gente nella Chiesa che hanno fatto sbagli grandi. Quindi è importante che questo periodo di vacanze, virgolette, continui fino a vittoria completa, fino a liberazione completa degli spiriti del maligno. È come un periodo di rifidanzamento, d'accordo? Ricominciate da capo, reset. Signori, game over, si ricomincia. Fermare la musica malsana, la musica del diavolo e una pausa. Gesù ha fatto una pausa, 40 giorni nel deserto. Bene? E Gesù è arrivato a 30 anni, perché lì è la maggiore età in Israele, ebrei era 30 anni, arrivata la maggiore età, uscita dalla sua famiglia, lui fa una pausa di 40 giorni, va nel deserto e aspetta 40 giorni. Perché ha aspettato 40 giorni, Angela? Perché 40?
Perché?
Perché il diavolo non ha potuto raccimolare il coraggio prima. Poi per salvare la faccia davanti ai demoni che dice, ma lo vuoi andare o no? Sei o non sei Lucifero? Sei no, c'hai le corna più lunghe di tutte, sì o no? Sei il più malvagio o no? Dice, beh, cioè, logico. E allora vai, mica vuoi che andiamo noi. È andato il diavolo, si è preso 4 cazzottoni in faccia, va bene,
ci è voluto 40
in maniera
giorni,
educata, che Gesù è molto educato,
sì.
E poi con la coda tra le gambe ha tagliato la corda. Quindi fare una pausa, Gesù ha fatto una pausa, 30 anni ha fatto una pausa di 40 giorni, ha messo fuori il combattimento il diavolo, KO, e poi è andato e ha vinto il mondo. Voi dovete fare una pausa, dolce moglie, io ti consiglio, fai una pausa. Tuo marito lavando i panni, cucinandosi le spaghetti stracotti e le uova bruciate, va bene, imparerà a capire cosa vuol dire una moglie, va bene? Una moglie è una principessa di Dio, anche il marito è un dono per le mogli, però non un marito che ti bestemmia il tuo Dio. In quel caso si applica, secondo Corinzi 6,14, separatevi, che comunione c'ha la luce con le tenebre, Cristo con Belial. Separatevi, io sono vostro Dio, vostro padre, vi accoglierò. Quindi arriva anche quel momento. Esra capitolo 10, in Esra 10 vediamo che i matrimoni misti, ebrei e pagani, furono separati. Quindi o questo matrimonio comincia veramente a lodare Dio, lascia perdere il Dio cattolico evangelico, Dio, quello della Bibbia, del Vangelo, dello Spirito Santo, delle Scritture, quello del Calvario, della Resurrezione, del sangue, lascia perdere le religioni che fanno solo confusione, d'accordo? Religioni, nonostante tutto, piene di pecore. E allora è andare all'amore, la religione nostra. Cos'è? Cosa siamo noi, cattolici o protestanti? Siamo dell'amore, siamo del Vangelo. Cosa ci le religioni sono invenzioni degli uomini, creazione degli uomini. La creazione di Dio come si chiama? Cristo e basta. Quindi se tu vai così, o moglie, vedrai che avrai le migliori chance di vincerlo. E se ancora non ci riesci, prolunga la vacanza. Fino a quando? Indeterminato, affinché questo si rende, farà anche degli sbagli, magari ne combinerà di cotte e di crude, ma alla fine, quando finiranno le pareti contro cui batterà la testa, ma dopo come figlio prodigo, ma dopo tutto sono qui a mangiare dei maiali a casa mia, i miei servi mangiano meglio, e allora tornano dal padre, ho sbagliato, ho peccato contro te e contro il cielo, ti prego, fammi essere come un servo, il padre dice ti perdono. Bene, quindi moglie deve aspettare, se le cose stanno come dici te, a me mi sembra che stanno così, però supponiamo che stanno come dici te, perché io sai, non c'ero di persona, tutti sbagliamo, sicuramente tu neanche sei una santarellina, sicuramente te ne sarà scappata qualcuna, magari l'avrai anche provocato, quindi anche tu avrai, sempre abbiamo punti su cui chiedere scusa e pentirsi. Però se le cose stanno così come dici te, prima o poi, se lui è l'uomo di Dio, se lui è il marito che Dio ti ha dato, se lui è il matrimonio che Dio ha unito, che nessuno deve dividere, invece il matrimonio che Dio divide, nessuno deve unire, quindi non tutti i matrimoni sono da Dio. Quindi se lui è il matrimonio che Dio ti ha dato, allora sicuramente, io non ho dubbi, si pentirà, ti chiederà scusa se quando ti gridava ha sfasciato mezza casa, va bene? E ti ringrazierà per tutte le volte che hai cucinato, che hai lavato i panni, che hai ramazzato per terra, che hai lavato, che hai pulito la casa, che lo hai difeso, che lo hai sopportato, che eccetera. E ti dirà, si metterà in ginocchio. Ok, marito, impariamo anche a inginocchiarsi davanti a Gesù in presenza della moglie. Si dirà, padre, perdonami, ho sbagliato con mia moglie. Poi tirerete fuori una bottiglia di Barbera, un pezzo di pane, e farete una comunione con o senza preti cattolici o evangelici, una bella comunione. Poi il marito, spero che un giorno ascolterà questa registrazione, si sta registrando, Angela, giusto?
Certo, sì.
Beh, brava.
Tutto registrato.
E il marito dirà, tirerà fuori un po' di soldi dal cuscino, dalla fedra del cuscino, dirà, moglie, qui c'ho 100 euro, 50 euro, 20 euro, ci avrà qualche euro, no? Che mi avanzano, voglio invitarti a un pranzo coi fiocchi nel ristorante migliore.
Amen.
E se ti costa troppo caro, una trattoria a poco prezzo. E se costa meno, un hot dog, una pizza, una pizzetta, un fiore dal fioraio. Costa troppo il fiore dal fioraio?
No.
Un'orchidea? È troppo caro. Vai nel campo e raccogli una margarita.
Gratis.
Oh. Allora, il marito si deve mettere in ginocchio davanti a Gesù. La moglie invece cosa deve fare? Il marito in ginocchio, invece la moglie?
Deve perdonarlo e alzarlo dai ginocchi e amarlo.
No, sbagliato.
E cosa?
La moglie anche.
Si vede che non sono sposata, no? Non l'ho fatto mai.
Tu sei sposata, ti sei comprata anche una vera.
Sì,
sei comprata anche l'anello.
Ma il mio matrimonio è il più facile del mondo.
Fai vedere il tuo anello sull'anulare della mano sinistra.
There it is.
Sei sposata a tutti gli effetti.
Infatti, ma non ho questi problemi di matrimonio, ti dico.
Anche siccome tutti la corteggiavano, lei ha detto, mi vedo comprare un anello così che non mi scocciano, ha detto. E un giorno era con me, si stava scegliendo un anello. Angela, che ti scegli un anello? Cerco un anello. Per cosa? E allora se lo provava nel suo, mangia quello l'anulare sinistro, e dice sì lasciami fare perché mi stanno scocciando troppi, tutti io così vedono che sono sposata e almeno la maggioranza mi lasciano in pace.
No, è cominciato prima di tutto con il mio desiderio di portare questo anello come un simbolo del mio desiderio di unirmi a Cristo, di diventare la sposa di Cristo, era un desiderio forte e ho pensato che questo sarebbe un simbolo. E poi mi sono reso conto che aiuta anche in quello che hai detto tu, che ero in Italia infatti, e italiani gente allegra, sempre.
Molto allegri italiani, molto.
Quindi,
troppo a
è
volte.
È vero che molte volte stanno guardando intorno troppo.
Vedono questo ungherese che passeggia quindi, in giro e dico, ah, un ungherese libera.
E quindi ho notato che questo anello mi aiuta anche a proteggermi un po' dagli uomini, perché prima di parlarmi guardavano le mie mani e mi sono reso conto perché. Ma a volte neanche aiutava questo, sai? Alcuni di loro sono troppo allegri.
Faccia tosta, ragazzi.
È vero.
Ai ai ai. Allora, dove eravamo, Angela?
Parlavamo di come aiutare questo matrimonio.
Dicevamo che questo marito, io prego e ho fede che giungerà il momento che questo qua, dolce moglie che stai soffrendo, ti porterà al ristorantino e a lume di candela ti dirà sono un disgraziato e piangendo ti chiederà mi vuoi sposare di nuovo.
Wow, amen.
Va bene, questa è la mia preghiera, la mia speranza. Anzi, guarda, io e mia moglie Deborah siamo a disposizione, potete telefonarci, siamo al nostro Skype. È aperta per situazioni come questa, possiamo parlare in Skype, poi siamo pronti a fare una comunione, pane e vino insieme a voi per Skype, d'accordo? In privato, alla radio, come volete, ok? Qui prima della radio vengono le pecore, prima del programma vengono le anime, amen?
Amen.
Ce lo fate sapere, noi siamo a disposizione, quando lui è pronto, voi siete pronti, contattateci, noi siamo al vostro servizio. Amen. Grazie, siamo una radio di servizio. Siamo come la polizia che è di servizio, i pompieri. Qui siamo di servizio, quindi fratelli, vi vogliamo bene, il marito deve venire così. Quindi ti serve moglie e marito, e però la moglie che mi scrive, quindi parla la moglie, dice ti serve un periodo di rifidanzamento, va bene, dentro il matrimonio. Ti puoi fidanzare un tuo marito dentro il matrimonio?
Nello spirito sì, perché porta un'atmosfera bellissima nella casa e nella tua relazione.
Certo, il marito deve guardare negli occhi e dire che angelo che Dio mi ha dato, e smettere di gridare. E io, perché lo sto mettendo sulla radio queste cose? Perché ci sono altri fratelli che hanno lo stesso problema, va bene? E se voi non vi addrizzate, ce ne sono di cotte e di crude per voi, va bene? Non solo da parte mia, da parte di Dio. Se non cominciate a trattare le vostre famiglie come dovete, perché è più responsabilità sugli uomini che con le donne? Perché l'uomo è il capo della famiglia, e voi moglie e sorelle sottomettetevi nel Signore, se vostro marito è di Dio. Se non è di Dio, ciao, vacanze. Va bene, ma se è di Dio, sottomettete, non lo provocate. Cucinate come vuole lui, spostate i mobili come vuole lui, stupidaggini così, nessun problema. Però quando viene al Signore, profezie, decisioni spirituali, usciamo dall'Italia oppure no, si fanno insieme, d'accordo? Si va alla Bibbia e lì decide il marito con la M maiuscola, come si chiama?
Gesù. Gesù, sì.
Chi è il marito con la M maiuscola?
Non è con la M.
E tu sei lì che sta battendo macchina, sta preparando i programmi, lei. Angela è distratta che fa tre cose. Perché la squadra è appena uscita, sono andati tutti a evangelizzare, siamo rimasti soli con mia moglie e tre bambini piccoli. Tre bambini e due sono rimasti.
Sì, quelle piccole. Andrew mi ha lasciata qui con tutti i tasti,
sì.
È andato via.
Bene, allora, quindi io spero e prego e voglio parlare con questo marito, moglie, digli che c'è Giuseppe, lascia perdere il fratello, c'è Giuseppe, un amico... degli amici della tua chiesa, che vuole salutarvi. Non dire un predicatore che vuole predicare, no, assolutamente. Io prima di essere predicatore sono un figlio di Dio, sono un amico, va bene, ecco, presentami così. Okay. E quando li chiamami sono qua, facciamo una chiacchierata e poi senza neanche accorgersi subentra il Signore, va bene?
Amen. Sì.
Quindi, periodo di rifidanzamento dentro il matrimonio, esaminate il vostro cuore, decidere se continuare col matrimonio. I figli hanno bisogno molto dei genitori, ma nel Signore. Ok? Allora, c'è un altro passo, settimo passo c'ho qua, allora, per uscire, un settimo passo per uscire dal pantano. Allora, al più presto bisogna dovete liberarvi da qualsiasi stregoneria fatta dai parenti e la vecchia, scoprire chi è sta vecchia che ha messo le mani sul ventre. C'è una cosa spirituale ovviamente, c'è qualche strega in giro, qualche parente, qualche vecchia megera, qualcuno che è così... Che può essere anche una morta, può essere anche vecchia dalla genealogia.
E come si libera da stregoneria o fatture?
Questo lo facciamo oggi, adesso preghiamo che spezziamo le catene del diavolo, che se possiamo farlo dalla nostra chiesa. Ok, però è inutile che sei seduto ad aspettare che il diavolo torna, come ha detto Gesù Matteo 12, leggi Matteo 12, 43-45, che poi il diavolo torna e vi rovina di nuovo. Dovete, come ti ho detto, prendere una vacanza e vai in giro a evangelizzare, vai a pregare con i fratelli che vi amano, stai con le sorelle, andate fuori in gruppo a evangelizzare, riunisciti nella chiesa dei fratelli a pregare. Questi c'hanno dei fratelli... bravi,
sì,
c'hanno dei fratelli veri, questi qui, c'è una buona chiesa lì vicino, noi siamo in contatto con il pastore di questa chiesa, fratello anziano, dolcissimo, gloria a Dio.
Matteo 12,
43-45.
Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna.
Quindi noi possiamo pregare per la guarigione del bambino, la liberazione dei demoni e tutti a posto. Però che succede dopo?
Il diavolo torna con altri problemi più grandi.
Ha letto 45?
Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
Quindi adesso noi preghiamo e Gesù sicuramente oggi lega il diavolo, sicuramente la guarigione del bambino inizia, sicuro. Va bene, non dubitate. Capisci? Però se dopo tu non fai i passi necessari, capisci? Cammini nella luce, ti trovi nella luce, cioè come fare? Certo non puoi stare mica lì con un marito che bestemmia, che devi spostare, vai e fatti queste benedette vacanze. Così che lui di quando è stanco di bestemmiare, poi tra l'altro ricordati che c'è lo Spirito Santo dalla tua parte, lo Spirito Santo metterà pressione su di lui, dopo un po' comincerà a dare i numeri, dovrà decidere cosa fare. Mia moglie se n'è andata, mio figlio se n'è andato, cosa faccio? Dovrà dire forse c'è qualcosa che devo anche io mettere un po' di sale nella mia zucca come tutti quanti, no? Adesso noi sgrideremo, legheremo e cacceremo il diavolo e gli spiriti, le scacceremo le maledizioni, spezzeremo eventuali fatture o attacchi del diavolo. Va bene, tu fai la tua parte. Allora, vuoi un altro passo? Ottavo passo. Mi ha dato molti passi, Signore. È una situazione complicata.
Sì.
Allora, trovandosi davanti a una situazione di differenze dottrinali, cattoliche, evangeliche, okay. La perfetta situazione biblica è la Chiesa nella casa, quindi guardare solo a Gesù, il Vangelo, la Bibbia, la preghiera, la comunione con lo Spirito Santo, va bene? Quindi iniziare a dare testimonianza di quello che Cristo può fare o che sta facendo per noi. Tu devi cominciare a fare questo, sorella, nel tuo piccolo, non importa se evangelizza una persona al giorno, metti in moto. E la macchina che non parla, dagli una spinta e si metti quando la batteria scarica, dai una spinta. Quindi vai a evangelizzare quando non te la senti, vedrai la differenza.
Sì, è vero.
Come diceva Marta, no? Dicendo evangelizzare hai cambiato il mondo.
Sì.
Va bene. Ovviamente, come ho detto, smetta con la storia di Dio cattolico evangelico, questo rende le cose più complicate. Quando parli al marito, sempre di amore. E se ne menzioni il Dio di amore. Dice, no, ma il mio Dio è diverso. No, sto parlando del tuo Dio. Il tuo Dio di amore, sei cattolico, apriamo la Bibbia cattolica. La Bibbia cattolica non è così conciata male. Leggi 1 Corinzi 13, leggi il Salmo 23, leggi il Salmo 133, leggi il Giovanni 14. Io ce l'ho anche la Bibbia cattolica, ci sono questi passaggi bellissimi. Da parte nostra, fateci sapere, come ho detto, io e la mia meravigliosa moglie, Deborah, siamo qua per aiutarvi. Facciamo un agape allo Skype. Okay? Il nostro Skype dovrebbe chiamarsi Skype Agape, e quindi possiamo farla alla radio se volete, con te e tuo marito, o in privato, come vi ho detto. Dio vi benedica. E ricordare al marito, ricordare a noi stessi tutti che ci meritiamo l'inferno. Quindi, benvenuti peccatori nel club dei peccatori. Quindi adesso andiamo avanti, pentiamoci, amiamo Gesù. E per che lui ci darà la vittoria finale sul maligno che ci combatte. Amen?
Amen.
Allora, il Signore mi ha dato una promessa per voi e la vostra famiglia, ok? Per vostro figlio, per il vostro futuro, ed è una promessa per la vostra vittoria sul diavolo. Angela, Isaia 54, 10, devi leggere.
54, 10, sì. Le stesse scritture con le quali abbiamo iniziato il programma.
Esatto.
Isaia 54, verso 10. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri. Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia, sarai lontana dall'oppressione perché non avrai niente da temere e dalla rovina perché non si accosterà a te. Ecco, potranno fare alleanze, ma senza di me. Chiunque farà alleanza contro di te, cadrà davanti a te.
Alleluia.
Da 10 fino a 15.
Amen. Giacomo capitolo 1 anche, perché il Signore mette queste cose, mette queste promesse al condizionale. Qui non è salvezza dall'inferno. Qui è benedizione in famiglia, sono cose condizionali, cioè dobbiamo cooperare con Gesù.
Amen.
Quindi affinché per poter ricevere... Come famiglia, voi dovrete chiedere queste cose insieme se volete che ricevole come famiglia. E però solamente se chiederete a cuore pieno, tutti voi. Però se dubitate o se qualcuno di voi cammina in odio o se siete nel dubbio, allora queste cose non potete riceverle. Come famiglia le potranno ricevere individualmente chi si darà al Signore individualmente, ma se le volete ricevere come famiglia dovrete darvi al Signore come famiglia. Giacomo 1:6 all'8 che ci insegna l'importanza di camminare per fede e non dubitare.
Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie.
È per questo che a volte famiglie di cristiani, di fratelli, non ricevono da Dio, dubitano. Quindi se voi, ciascuno di voi si pentirà e vi unirete nell'amore, intorno a Gesù, numero uno, e numero due, intorno al bambino, e numero tre, uniti voi stessi, avrete il paradiso nella casa. Ma se continuerete con la storia dei cattolici, dei protestanti, del vero Dio e del falso Dio, ok? Stupidaggini, allora non arriverete al vero Dio, non arriverete al vero amore, non arriverete a queste benedizioni. La mia preghiera è disperatamente che vi mettete in ginocchio e ciascuno si pente dei suoi peccati. E quando confessi i tuoi peccati, o moglie, pensa ai tuoi e non quelli del marito. Non puntare il dito. Attenzione che a volte quando confessiamo i peccati degli altri, puntando il dito, invece confessiamo i nostri e basta. Preghiamo adesso o dopo insieme agli altri?
Dopo, perché guarda, c'è un messaggio arrivato proprio adesso, 2 minuti fa, un messaggio arrivato da un'altra sorella che anche lei chiede preghiera e una soluzione per il suo matrimonio. Non dirò il suo nome, diciamo la sorella M, che la conosciamo da molto tempo, è dolcissima lei, veramente speciale, una sorella in gamba.
Okay.
E dice, in base alla richiesta del matrimonio difficile, vorrei dirvi che è da 43 anni che porto avanti una situazione di abusi, violenza, malumore da parte di mio marito, che ha un carattere molto difficile. E ora, con l'occasione del cambiamento dei tempi e con la vendita della casa, credo che lo lascerò alla sua via. Mi ha tradite con donne e con uomini. Io so che ho problemi di perdono. Faccio molto fatica a perdonarlo. Ma so che è ciò che devo fare. Vorrei comunque un vostro consiglio. Grazie.
Quindi, come vedete, fratelli, io vi ringrazio, fratelli, che accettate di mettere, di umiliarvi e mettere i vostri problemi davanti alla Chiesa. Che la nostra radio è veramente una Chiesa. Perché quelli che ci ascoltano sono solamente fratelli cristiani, nessun altro resiste, ok? E anche quei fratelli cristiani, anche loro a malapena. Quindi vi assicuriamo, quelli che ci seguono sono in preghiera, va bene?
Sì, è vero.
Quindi mettendo le vostre richieste pubblica alla radio, date possibilità che le risposte arrivino ad aiutare altri fratelli.
Sì,
questo
sì,
per
sì.
Esempio è un caso, ma ce ne sono altri che non hanno scritto. Va bene, allora il consiglio a questa sorella sono quelli che ho già dati, è praticamente la stessa situazione,
sì.
Solamente forse peggiore, forse più lunga. Va bene, allora questa sorella, e leggi secondo Corinzi 6:14 fino alla fine, cioè cosa parla? Parla di cosa succede quando non c'è pentimento in casa, quando c'è spirito di lite, di adulterio, di mancanza di pentimento. E allora una salutare pausa di vacanze fa molto molto bene. Può essere una settimana, un mese, 3 mesi, 6 mesi, può essere per sempre. Che c'è gente che non si pente mai. Quindi
è quello.
Però devi precipitare una crisi, devi provocare una crisi, di maniera che una tu per tu, con se stesso, dici cosa voglio fare io. Mia moglie, nel caso della sorella di prima, lei deve pentirsi e diglielo al marito, deve chiedere scusa e diglielo al marito, deve perdonare il marito e chiedere perdono al marito e dirglielo al marito e poi andare in vacanza e dalle vacanze magari mandare una bella lettera con queste cose qui, ok? Dalle vacanze dire guarda, mi pento, ho sbagliato, ti chiedo perdono, so che i peccati sono di tutti e due, però voglio concentrarmi sui miei. Anch'io mi sono arrabbiato, anch'io ti ho mancato d'amore, anch'io ho sbagliato in questo e questo e questo e questo. Ti chiedo perdono. Anche tu credo che ci sono delle cose che devi ravvederti. Non te le devo dire io, tu le sai già, tu le conosci già. se anche tu sei disposto a ravvederti, possiamo tornare insieme. Però non dire sì, d'accordo, torna domani sera, sei là con le valigie, no. Un periodo di fidanzamento, devi provare e mettere alla prova e controllare e aspettare e assicurarti e super assicurarti. Quando sei più che sicura, allora torni insieme. Non tornare insieme perché uno piange al telefono. Se piangi al telefono, ti incontri in un posto neutrale da tua madre, da tua sorella, dal tuo pastore, dai tuoi fratelli, dalle tue sorelle. E quindi è un periodo di fidanzamento che ci potrebbero probabilmente volere mesi. E dopo che l'uomo o la donna, in questo caso l'uomo, ha dimostrato che non bestemmia più, che non è più violento, che legge la Bibbia insieme, non la Bibbia evangelico-cattolica, la Bibbia! Leggete oggi la cattolica, domani l'evangelica, d'accordo? Così si risolve il problema. E se potete andare alla chiesa evangelica oggi e domani è quella cattolica. Se ti danno fastidio le statue, tu guardala, ci sarà anche qualche croce in questa chiesa, guarda la croce, d'accordo?
Sì.
Quindi trovate, e poi se neanche questo funziona, fate chiesa a casa vostra, d'accordo? Insomma, c'è sempre una maniera, dove c'è la volontà, where there is a will, there is a way, dicono in America. Yes. There is a will, there is a way. Come è che in Italia?
Dove c'è volontà, la volontà, c'è anche una via.
Si trova la soluzione.
Sì, ma queste sono situazioni ideali quando entrambi si pentono e tornano a Cristo. Ma nella situazione, per esempio, dell'ultima sorella che ha scritto che il mio marito mi ha tradito con donne e con uomini. E
dice, per 40 anni? Sta storia?
Da 43 anni che sta soffrendo.
Caspita.
E dice, io ho problemi a perdonare, ho difficoltà a perdonare, ma penso che anche io
avrei problemi,
perché uno che non si pente mai, uno che non chiede scusa mai, continua a tradirti, a ferirti, quanto lo puoi perdonare? Non riesci più a perdonare. E allora cosa puoi fare? Lei dice che lo lascia andare per la sua via.
E lui, lei, perdono lo diamo automaticamente, il cristiano perdona sempre.
Ma non è facile,
Come?
Non è facile, non è che viene naturale dal cuore un sentimento.
No, il perdono tu lo dai anche se quello non lo riceve, non cambia. Il perdono è anche perché tu la notte dormi tranquilla. Il perdono è dallo e ciao.
Okay, ho capito,
non costa niente, tranne orgoglio, quindi dallo. Poi quello non lo riceve e sono affari suoi.
È l'orgoglio.
È lui che sprofonderà nel fango. Tu però la sera dormi tranquilla, perché se tu non perdoni nonostante colpa sua, sei tu che la notte non dormi.
Ok, sì, ti fai male a te stesso.
Ecco, quindi tu perdona. Se poi il marito, io questa moglie qui che ha 56 anni, che dice che ha tribolazioni.
43 anni.
46 anni. Io, quello che lei doveva fare 46 anni fa, quando la storia è iniziata, era: marito, ti voglio bene io. Marito, ti voglio, sono innamorata di te. Ti amo molto. Allora, però c'è questo, adulterio, questo, quello che c'è. E allora, guarda, facciamo così. Cosa dice? Cambiamo? E dice, sì, no, eccetera. Ok, va, d'accordo, faccio una vacanza. La vacanza, vado a visitare la nonna, la zia, la cugina, eccetera. Vado a fare una vacanza. E non voglio, vado lo stesso. La vacanza, vuoi proibirmi una vacanza? E ti prendi se quello che devi prendere, andiamo a casa, magari se c'è qualche bambino, prendi anche quello, d'accordo? E vai a fare una vacanza. E poi gli dici, sono qui in vacanza, se devo leggere la Bibbia, pregare, eccetera, sono qua. Allora, se quello grida e strilla, allontani la cornetta dall'orecchio, io l'ho fatto diverse volte. E quando si calmerà dopo un giorno, un mese, sei mesi, o magari mai, capisci? Quando si calma, però mettere alla prova, non credere alle prime lacrime da coccodrillo, che può essere coccodrillo maschile o coccodrillo femminile, adesso quelle cose possono essere, può essere anche la moglie. D'accordo? Poi quando sei sicuro e strasicuro, allora comincia un periodo di fidanzamento, vi incontrate, ristorantino, passeggiate al parco, lui ti deve comprare il gelato, deve comprarti il fiore, altrimenti... Non è matrimonio che lui ha bisogno, non gli serve una moglie, lui gli serve una serva, una schiava, una compagnia serale. D'accordo? Se un uomo o una donna si sposa perché gli serve un servo in casa, abbi pazienza. D'accordo?
Sì, bene. Ho capito.
Abbiamo finito?
Dio vi benedica, sorelle, preghiamo per voi. Lo so che non è facile, state sopportando tanto, ma il Signore è con voi, guardate a Gesù e preghiamo per voi. fateci sapere come vanno le cose. Adesso pregheremo anche, pregheremo tutti insieme.
Pregheremo e il Signore risponderà subito.
Amen.
Però dopo voi fate la vostra parte. Va bene?
Amen.
Questi sono i consigli che possiamo mandarvi. Voi pregate, chiedete al Signore e lui deve confermare, perché voi non è che dovete seguire a me, dovete seguire il Signore. E se i miei consigli secondo voi sono del Signore, confermate dalla parola, confermate dallo Spirito Santo, servono entrambi, e allora fatelo.
Amen.
Però non perché lo dico io, perché ve l'ha confermato il Signore. È il Signore che vi guida, va bene? Non venite a dire faccio questo perché frate Giuseppe mi ha detto. No, perché ho pregato e il Signore mi ha mostrato, per cui io vado in vacanze o non vado, quello che il Signore ti mostra, d'accordo?
Mm-hmm.
Angela.
Ok.
Quando preghiamo?
Facciamo una pausa musicale adesso e poi ti leggo le richieste di preghiera, che non sono molte oggi, ma dopo le richieste ci colleghiamo in Skype con una famiglia e una sorella in particolare che ha bisogno di guarigione. E ci sono anche altre situazioni di persone che hanno bisogno di spezzare le catene, problemi di stregoneria, fatture, incantesimi, che dopo questa pausa ti leggo, e quindi dobbiamo pregare per tutti.
Nel frattempo, fratelli, procuratevi un po' d'olio, quindi ungete, se il problema è la casa stregata, che c'è cose strane in casa, mettete olio su tutti gli stipiti delle porte, delle finestre, balcone, eccetera, e dappertutto, e poi un po' d'olio lo tenete lì, che vi ungerete la fronte,
okay,
uno dell'altro, oppure di voi stessi, e poi pregheremo, legheremo il diavolo, e nel frattempo leggete Luca 10, 19, leggiglielo tu, in casa non c'hanno la Bibbia sotto mano.
Va bene. Luca 10, verso 19. Dice, ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Luca 9.
Ah, questa è una bella scrittura.
Quale?
Che ho letto questa.
Sì, bellissima.
E Luca 9?
Luca 9, 1 e 2.
Luca 9, 1. Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire i malati.
Ok, Marco 16. Fratelli, scrivete queste scritture. Abbiamo detto Luca 10, 19, Luca 9, 1 e 2.
Marco 16.
Allora, Marco 16, andiamo. Allora, da dove cominciamo? Allora, il verso 15 è di predicare il Vangelo, e non ve ne dimenticate.
Amen.
Allora, 17 e 18.
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno.
Va bene, fratelli, scrivete le scritture. Ripeti le scritture.
Luca 10, 19.
Luca 9, 1, 2.
E Marco 16, 17 e 18.
Perfetto, scriveteli, memorizzatele, ok? Che diventate più forti nella fede. E preparatevi alla liberazione che verrà dopo questo canto, vero Angela?
Sì.
E verrà nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Ascoltiamo Marcello Marocchi, La pecora perduta.